Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Sarà capitato almeno una volta nella vita di esservi chiesti se il test del quoziente intellettivo valuti per davvero il vostro livello di intelligenza e magari avete anche provato a farne uno online. Ma com'è che funziona questo tipo di test e qual è la vera storia che c'è dietro? Una storia in parte oscura e che vale la pena di essere raccontata. Ciao a tutti, io sono Veronica Miglio e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Partiamo col dire che tutt'oggi non esiste un test univoco di valutazione del quoziente intellettivo, ma nonostante tutte le differenze tra i vari test che si trovano sui motori di ricerca, tutti hanno come obiettivo la valutazione dell'intelligenza generale di una persona. Ma quali sono i quesiti che vengono posti durante il test? Le domande spaziano tantissimo e in genere si possono dividere in tre grandi categorie. Uno, le abilità verbali. E qui parliamo ad esempio di esercizi di comprensione del testo o di conoscenza dei vocaboli. Due, domande di logica e di matematica. E tre, esercizi di memoria e di visualizzazione spaziale. Alla fine del test si ottiene un punteggio relativo a queste tre parti e poi anche un punteggio totale del test che riflette l'intelligenza generale. Chiaramente c'è un tempo prestabilito in cui si può rispondere a queste domande. Giusto per fare un esempio, il test più accreditato d'Italia, quello del Mensa, che è un'associazione internazionale composta da persone che hanno un alto quoziente intellettivo, ha 45 domande e il tempo massimo è di 20 minuti. Una bella sfida, eh? Ci sono però anche dei test che non hanno un limite di tempo, con dei quiz molto difficili e che vengono somministrati ai genietti. Insomma, sono test per persone di cui si sospetta un alto quoziente intellettivo, proprio fuori dal comune. Ma quando il punteggio è fuori dal comune? In media le persone si attestano intorno al 100. Infatti quasi il 70% della popolazione ha un punteggio che sta tra l'85 e il 115, solo il 2% scende sotto il 70 e quindi presenta delle disabilità mentali, e solo il 2% arriva a un punteggio fuori dal comune, appunto, che è di 130 e oltre. Chi riesce ad ottenerlo è considerato una persona plus dotata, o come direbbero gli inglesi, gifted. Con un regalo, con una marcia in più. 130 però è un punteggio che impallidisce di fronte a quello di William Sidis, un bambino prodigio di New York nato sul finire dell'Ottocento, apparentemente come tanti altri, ma in realtà straordinario. Il suo quoziente intellettivo, infatti, ammontava a 254 punti, però c'è da tenere in conto che il punteggio venne calcolato su una deviazione standard di 24, quindi se lo calcolassimo oggi sarebbe più o meno un punteggio di 196, che comunque è altissimo e probabilmente il più alto mai registrato. Nemmeno Terence Tao, che è un matematico di origini cinesi e americane, l'uomo che oggigiorno ha il punteggio più alto, riesce a raggiungerlo. Infatti Terence Tao, sempre con la deviazione di 24, si attesta a un punteggio di 230, che calcolato con la deviazione standard 15 di oggi sarebbe intorno al 190. William Sidis quindi rimane imbattuto. A questo punto forse vi starete chiedendo se esiste un limite al punteggio. Ebbene, per ora no, però prima o poi arriverà qualcuno a scavalcare il primato di William, no? Ma punteggi a parte, a chi è venuto in mente di creare un test per valutare l'intelligenza? Per scoprirlo dobbiamo fare un bel tuffo nel passato. Agli inizi del Novecento, infatti, c'erano questi due psicologi francesi che si chiamavano Alfred Binet e Théodore Simon, che si chiesero come identificare il più presto possibile quegli alunni che avevano bisogno di aiuto a livello scolastico. E fu così che si inventarono la scala Binet-Simon, un test che misurava l'intelligenza del bambino dividendo l'età mentale per l'età biologica, poi moltiplicando il risultato per 100. Per spiegarla in termini più semplici, se un bambino di 10 anni riusciva a risolvere problemi come un bambino in media di 10 anni, il punteggio era di 100. Un bambino di 10 anni che invece sapeva risolvere i problemi di un bambino di 12 aveva un punteggio di 120. Questo metodo poi fu la base su cui studiò lo psicologo rumeno David Wechsler, che creò il primo test di intelligenza per adulti nel 39. Il suo test è quello su cui si basano tutti i test moderni ed era diverso da quello di Binet e Simon, perché oltre a valutare i singoli punteggi delle categorie, non teneva più in conto dell'età, ma misurava il punteggio come lo misuriamo oggi, su una curva gaussiana con il valore medio di 100. Ma la parte più interessante dei test del quoziente intellettivo è sicuramente la storia che c'è dietro. Sebbene l'idea di Binet e Simon di creare un test per aiutare i bambini ad andare meglio a scuola fu molto nobile, ci fu chi utilizzò il test per giustificare delle scelte politiche non proprio etiche. Facciamo un salto oltreoceano, negli Stati Uniti degli anni 20. Allora c'era un razzismo dilagante, lo saprete, ma andava forte anche l'eugenetica, una teoria molto controversa secondo la quale esisterebbero dei tratti genetici migliori di altri e che le persone che non li hanno non dovrebbero avere diritto di riprodursi. All'epoca si pensava che tra questi tratti ci fosse anche l'intelligenza, che fosse ereditaria. In questo scenario non stupisce scoprire che gli scienziati somministrarono i test a persone di etnie diverse per dimostrare che c'erano gruppi intellettualmente superiori ad altri. I punteggi rivelarono ciò che si aspettavano. Ebrei ashkenaziti e asiatici ottennero punteggi molto alti, al contrario di ispanici e afroamericani. Però, cioè però, non venne tenuto in conto il fatto che i soggetti che avevano svolto il test avevano dei background familiari molto diversi e che gli ispanici e gli afroamericani non avevano lo stesso tasso di scolarizzazione dei primi, senza dimenticare che molti di loro non conoscevano nemmeno bene l'inglese perché erano figli di immigrati e quindi parlavano bene solo la loro lingua madre. Ma il fondo venne toccato nel 1924, quando nello stato della Virginia venne creata una legge che permise la sterilizzazione forzata di quelle persone che avevano disturbi psichici o neurologici perché era stato dimostrato che avevano un quoziente intellettivo inferiore rispetto agli altri e quindi erano visti come soggetti inutili per la società. La Corte Suprema americana di certo non si fece scrupoli ad accogliere questa legge, perché tra loro c'erano parecchi seguaci dell'eugenetica. Uno dei giuristi più favorevoli era Oliver Wendell Holmes, che disse che bisognava evitare di far nascere questo tipo di persone perché non erano adatte a continuare la specie. Pensate però a quanto un'idea possa volare lontana, fino alla Germania di Hitler. Al processo di Norimberga, durante la quale vennero processati i gerarchi nazisti, alcuni di loro giustificarono le loro azioni citando proprio il pensiero di Wendell Holmes, il giurista americano di cui vi ho parlato poco fa. Secondo loro, infatti, c'erano persone poco intelligenti che non meritavano di vivere. Questi gerarchi probabilmente morirono convinti del fatto che alcune persone non meritano di vivere perché sono poco intelligenti. Eppure, come disse un famoso poeta americano, solo i morti e gli stupidi non cambiano idea. E qui lascio a voi le mie conclusioni sull'argomento. L'ultimo evento del Novecento degno di nota che ha a che fare con il test del quoziente intellettivo accadde alla fine degli anni 60 e qui torniamo per un attimo in America. L'esercito americano, che era corto di uomini, utilizzò il test per selezionare le reclute per il ruolo di ufficiali nella guerra del Vietnam. Fino a quel momento l'esercito non aveva mai accettato persone con un quoziente intellettivo inferiore a 80, ma avendo bisogno di rinforzi accettò tutte le candidature possibili, anche quelle sotto la soglia. I ricercatori che poi osservarono gli esiti militari delle reclute notarono che quelle che avevano un quoziente intellettivo sotto la soglia minima, quella dei 70, avevano bisogno di molto più tempo per imparare le nozioni insegnate durante le esercitazioni e che più di 5.000 di loro morirono in combattimento, che il tasso di mortalità era 3 volte superiore rispetto a quello degli uomini con un quoziente intellettivo nella media. E questo dato ha fatto molto riflettere gli scienziati rispetto al legame che c'è tra quoziente intellettivo e abilità di sopravvivenza in un ambiente così ostile. Dopo la guerra nel Vietnam c'è da dire che comunque il test è diventato sempre meno popolare, spesso è utilizzato dagli psicologi per verificare la presenza di disabilità intellettive, ma oggigiorno in genere il test viene fatto da chi vuole valutare il proprio livello di intelligenza. A questo punto potreste chiedervi se esistono dei fattori ambientali che influenzano la nostra intelligenza, e la risposta è sì. Tendenzialmente le persone arrivano a un grado di intelligenza più alta se hanno accesso ad alti gradi di istruzione, una buona assistenza sanitaria e un'adeguata nutrizione, ma soprattutto se la famiglia è presente. Questo è un dettaglio importantissimo perché dei genitori presenti stimolano la curiosità del bambino, che poi avrà voglia di apprendere quante più cose possibili man mano che diventa grande. L'intelligenza infatti aumenta nel corso del tempo, imparando cose nuove, e si stabilizza circa tra i 20 e i 24 anni. La brutta notizia è che, come potrete immaginare, tende a calare quando si diventa anziani, ma questo accade perché la materia grigia, che ricordiamo è coinvolta nei processi di linguaggio, attenzione e della memoria, diminuisce irrimediabilmente. Questo che cosa significa? Che fare il test a età diverse chiaramente darà un punteggio diverso e che non si può pensare che l'intelligenza si possa ridurre solamente a un numero. Chiudiamo col ricordare che anche se il test del quoziente intellettivo è utile per valutare le abilità cognitive generali, gli psicologi preferiscono la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner. Secondo questo psicologo americano, l'intelligenza non si può ricondurre solo a una serie di risposte più o meno complesse. Lui vedeva l'intelligenza come un insieme di capacità diverse, e ce ne sono di tanti tipi. Giusto per citarne alcune, c'è l'intelligenza linguistico-verbale, quella logico-matematica, quella naturalistica, quella esistenziale-filosofica, e così via. Tutti noi ne abbiamo una, o perché no, anche più di una. A discapito del test del quoziente intellettivo, che è ormai un metodo di valutazione dell'intelligenza che potremmo definire un po' riduttivo, la teoria di Gardner evidenzia come tutti noi abbiamo delle capacità che ci caratterizzano e quindi delle intelligenze che spiccano più di altre e che confermano la bellezza della diversità dei nostri cervelli.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ragazzi, grazie mille per averci ascoltato. Vi diamo appuntamento sempre qui sul podcast di GeoPop, le scienze nella vita di tutti i giorni.